Questa è una di quelle puntate non previste che ho dovuto scrivere in mezzo alla scaletta già programmata a causa di eventi che hanno raggiunto l'opinione pubblica che riguardano il mondo di mia competenza, il settore IT. E, come spesso capita, è una puntata arrabbiata, anche se forse il tono che state ascoltando non lo fa trasparire. Ma non so se sarò così bravo da nasconderlo. Siete avvisati, almeno. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori Flavio, Andrea, Silvano e Fulvio. Per sapere come far parte di questo elenco e tutti i vantaggi che ne potete avere, c'è la sezione dedicata prima del tip. Ricordatevi che con 3 euro al mese potete avere accesso alle puntate mensili extra riservate ai sostenitori e che se donate in modo diverso da PayPal mi dovete scrivere perché non ho i vostri contatti. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. La tecnologia a volte è difficile e usa parole o acronimi complicati. In questa sezione cerco di renderle accessibili. L'acronimo di oggi è DDoS, in inglese Distributed Denial of Service, in italiano diniego di servizio distribuito, suona male in effetti. È un tipo di attacco informatico che mira ad abbattere un servizio con richieste inutili, rendendolo non disponibile per le richieste lecite. Avevo letto una volta un esempio che calzava alla perfezione. Immaginate di avere un ristorante tipo fast food con il bancone con le casse. Normalmente arrivano le persone, si mettono in coda, quando arriva il loro turno fanno l'ordinazione, pagano, ricevono il cibo e vanno via. Se io voglio che il ristorante non faccia più il suo lavoro, mando 5.000 persone in coda che non vogliono il pranzo ma chiedono al cassiere semplicemente l'ora. Si mettono in coda, arriva il loro turno, chiedono l'ora, il cassiere sbuffa e li caccia via. Alla fine dell'orario del pranzo il fast food non sarà riuscito a servire pasti. L'attacco di DDoS funziona in questo modo. Normalmente è gestito con dispositivi hackerati. Uno dei più grandi fu fatto con telecamere esposte su internet che avevano le credenziali di root scritte nel codice e quindi conosciute. Le hanno violate tutte, hanno modificato il sistema e nello stesso istante hanno attaccato un sito con richieste inutili, di fatto buttandolo giù. Ci sono sistemi che si possono mettere davanti. Un fornitore che fa questo mestiere è Cloudflare, che identificano le chiamate fasulle, le bloccano e permettono al sito attaccato di continuare a funzionare. Se avete una parola o un acronimo che vorreste sentire nelle puntate del podcast, scrivetemi. Oltre ad ascoltare il podcast ogni settimana, potete interagire con me e con la community usando vari canali. Trovate tutti i link nelle note di ogni episodio, il gruppo Slack, gli account social e la mail. Potete scegliere il canale che preferite, leggo tutti e se siete educati rispondo. Pillole di Bit è anche una newsletter che esce il martedì con gli stessi contenuti del lunedì. La potete inoltrare agli amici che ma io l'audio non lo ascolto. Problema risolto. Qualche settimana fa, in una nota trasmissione della RAI, nota per fare scoop in modo sempre allarmante, lancia questa notizia bomba. I computer dei magistrati sono spiati da un software installato ovunque che permette di accedere ad ogni cosa che fanno, rendendo impossibile lavorare mantenendo il riservo necessario. Il software in questione si è poi scoperto essere uno di quei software usati per gestire le flotte di computer aziendali. Si sarebbe potuto chiudere qui con un grande buco nell'acqua. Invece l'ignoranza pervasiva di certi ambienti ha cavalcato l'onda e ho letto un comunicato dell'Associazione Nazionale Magistrati che chiede chiarimenti riguardante il programma ECM-SCCM installato su 40.000 computer dell'amministrazione giudiziaria all'insaputa di tutti. Programma che consentirebbe l'accesso da remoto alle postazioni di lavoro senza che gli utenti ne siano a conoscenza. Non so quanti di voi abbiano mai avuto a che fare con la gestione di una flotta di computer. Immaginate di averne molti computer, dove con molti intendo più di 15. da doverli gestire, magari sparsi in luoghi fisicamente diversi, e dovete fare in modo che siano sempre aggiornati, dovete avere un resoconto dettagliato delle caratteristiche hardware, i log di sistema, i software installati, dovete sapere se l'antivirus è aggiornato, se ci sono problemi, dovete limitare l'accesso a siti e programmi potenzialmente pericolosi, fornire assistenza su richiesta e dovete gestire l'installazione dei nuovi computer che non vi prenda 3 ore per ogni macchina. Vi renderete che fare tutto a mano, in presenza, davanti al singolo PC, in questo caso è pazzia. È necessario avere qualcosa che aiuti gli uffici preposti alla loro gestione a non diventare matti e a non perdere migliaia di ore all'anno inutilmente. Le ore costano, Questi prodotti sono esattamente i programmi di cui parlano la trasmissione RAI e ANM. E non si usano solo per i computer delle casse di un supermercato e per gli ATM o bancomat. Si usano per ogni computer aziendale. Se lavorate in un ufficio minimamente strutturato, ce l'avete anche sul PC che vi hanno assegnato. Gestire una flotta di computer vuol dire poter fare delle attività costanti di controllo su tutti questi computer senza dover sempre andare su ogni postazione a disturbare l'utente che deve lavorare. Se no poi il personale dell'ufficio IT sono i colleghi che disturbano in continuazione. E il controllo non serve per vedere cosa fanno gli utenti. Per limitare la curiosità dei tecnici ci sono delle leggi ed esistono dei log inaccessibili agli stessi che amministrano questi sistemi, che registrano tutto quello che viene fatto. Se avete un fondato sospetto che qualcuno dell'ufficio IT abbia spiato il vostro computer o il vostro lavoro, andate da HR o dal sindacato e chiedete che vengano controllati i log. Se vi dicono che non ci sono, l'IT e i vertici dell'azienda passeranno dei pessimi quarti d'ora. Il controllo remoto dei computer aziendali serve per gestirli in modo strutturato. Controllare lo stato di sicurezza con log e dashboard su eventuali infezioni da virus e malware. Limitare in modo proattivo l'accesso a determinati siti o programmi che possono essere pericolosi per il PC o per la rete aziendale. Se il dipendente vuole perdere tempo usando siti che metterebbero a rischio la rete aziendale, può farlo usando il proprio telefono. Gestire l'installazione di aggiornamenti di sicurezza in modo controllato. Non so se avete idea di cosa vuol dire installare una patch da 1 giga in una azienda con 3.000 PC. Se questa installazione non viene gestita in modo serio, si pianta tutta la rete. Aggiornare o installare nuovo software senza dover andare a mano su ogni singolo PC. Provate a immaginare cosa vuol dire dover aggiornare manualmente un programma su 40.000 PC una o due volte al mese, che poi non sono tutti nello stesso stabile. E mi ricordo quando aggiornavo Java senza questi sistemi dove lavoravo prima, praticamente serve un esercito. E quando l'utente chiede supporto serve essere pronti con l'assistenza remota senza dover andare di persona, magari a qualche chilometro di distanza. Questi software permettono la gestione, la sicurezza e il supporto in modo centralizzato e aiutano l'azienda a lavorare meglio, o forse più semplicemente le permettono di lavorare. Come già detto in qualche puntata di molti anni fa, sul computer aziendale ci fate le cose aziendali e non i fatti vostri. Il personale dell'ufficio IT, che sia interno o di un'azienda terza, firma dei documenti dove, come voi, si impegna a non divulgare le cose che vede e vi assicuro non ha tempo di andare a scartabellare nei file degli utenti. In più, se la paura è che si possano guardare i contenuti dei file sul computer perché c'è il programma spione, vi devo svelare un altro piccolo segreto che in teoria dovrebbero sapere tutti. In azienda, ovunque voi mettiate i file di lavoro, questi dovranno essere sottoposti a backup. Se la policy aziendale vi permette di tenerli solo in locale sul vostro PC, sicuramente c'è un sistema che farà backup del PC da qualche parte dove i sistemisti hanno accesso in caso di necessità. In alternativa, i vostri dati dovranno essere salvati su qualche cartella di rete o su qualche condivisione in cloud. Anche qui le persone dedicate alla manutenzione delle condivisioni dei file e delle cartelle, nonché dei backup, probabilmente avranno accesso. Questo non vuol dire che andranno a guardare, c'è sempre la questione dei log degli accessi, ma che possono farlo. I file non sono vostri, sono aziendali. Adesso immaginiamo che si tolgano questi programmi spioni da ogni PC. si perde il controllo di ogni macchina, non si sa più quali sono aggiornate e quali no, non si ha il controllo di quali potrebbero essere infettate da malware, magari da malware che rubano dati. In questo caso non c'è log, lo rubano e ne fanno quello che vogliono, magari riescono a portare via dei dati perché non ci sono programmi che impediscono traffico di rete su certe porte o certi protocolli, anche quando il computer portatile è acceso e collegato alla rete di casa del dipendente. Più che avere paura di essere spiato da chi fa manutenzione sui PC aziendali, è pagato per farlo, ha un nome, ha firmato un contratto ed è controllato, io avrei paura di chi potrebbe spiare il computer aziendale con dati che non devono uscire, ma del quale non sappiamo niente perché lo ha attaccato e ci è riuscito, magari mandando semplicemente una mail con un link malevolo. Visto che noi che lavoriamo nell'IT non conosciamo molto di leggi e tribunali, ci rivolgiamo a chi ne sa e ci fidiamo. Chi lavora nei tribunali dovrebbe comprendere che di informatica forse ne sa di meno e dovrebbe fidarsi di chi vuole tenere al sicuro le loro postazioni di lavoro, dove passano dati di una certa sensibilità, e dovrebbe permettere loro di lavorare in modo serio. Stendo un velo pietoso su chi muove polveroni inutili per fare audience e clickbait. Vi lascio nelle note un articolo molto ben fatto di D-Day con il quale potete approfondire tutta la parte tecnica e pratica del software usato nelle procure, come è stato acquistato, quando e come viene gestito. Tutto alla luce del sole. Nessun sotterfugio. Questo podcast è gratis per tutti da oltre 10 anni, ma non sarebbe arrivato a 10 anni senza gli ascoltatori che, ritenendolo meritevole, hanno deciso di sostenerlo economicamente. Se pensi che il mio lavoro meriti il tuo sostegno, puoi andare alla pagina pilloledibit.it/sostienimi, scegliere uno dei tanti modi, scegliere l'importo e partecipare anche tu alla realizzazione delle prossime puntate. Con 3 euro avete accesso alla puntata dedicata ai sostenitori di questo mese. Da 6 euro vi spedisco i gadget, ma dovete compilare il form. In più, se cercate un gestore di connettività super affidabile, provate Aweb. Li consiglio vivamente, offrono molti servizi fissi e mobili, hanno un supporto clienti eccezionale e sono un'azienda che tratta bene i propri dipendenti. Non tornerete più indietro. Usate il link sponsorizzato sul sito oppure telefonate e dite che vi mando io. Per l'hosting del vostro sito c'è Thirdeye, che ospita con grande professionalità il sito del podcast da molti anni. Una vera garanzia. I contatti sono sul sito. E se volete fate i vostri acquisti su Amazon usando i link sponsorizzati che trovate sempre sul sito. Una piccola parte, dopo molto ritardo, arriva al podcast. Chi è anziano si ricorda certamente cos'era il Commodore 64, un calcolatore che ha fatto la storia dei personal computer o home computer, uscito nel 1982 e arrivato nelle case di molte famiglie nel mondo, anche se a prezzi non proprio alla portata di quel tempo. Ne hanno venduti circa 12 milioni e al lancio in Italia costava poco meno di 1 milione di lire. Al valore di oggi siamo a circa 2.000 euro. Il tip di oggi non è quel calcolatore, ma un sistema operativo moderno che, se avete ancora un Commodore 64, qualche pezzo di hardware aggiuntivo e un po' di manualità, potete installare e rendere moderno un calcolatore fenomenale. C64 OS potrebbe essere il progetto che vi porta via un sacco di tempo in cambio di molta soddisfazione. Il link è nelle note dell'episodio, come al solito. Questa puntata di Pillole di Bit è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Slack e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast che, se siete iscritti al feed o con una qualunque app di ascolto, vi arriva automagicamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!